L'ultimo viaggio del faraone.
Inizio davvero ad avere paura. Apophis, il serpente infernale, mi segue da vicino. Riesco a distinguerne chiaramente le squame. Devo confonderlo, così da allontanarlo dalla barca. Vogatori, remate con più forza e dirigetevi laggiù verso la riva. Forse sarà per l'acqua bassa, forse sarà che i miei traghettatori hanno delle braccia molto forti e poderose. O forse sarà che sulla riva si accalca una piccola folla con molte torce. Fatto sta che Apophis è sparito nelle acque. Per ora non devo più preoccuparmene.
Shamash!
Qualcuno dalla riva mi urla parole che non conosco. La folla non è enorme, ma è assai variegata. Vedo gente dalla pelle nerissima, persone dalla carnagione bronzea, uomini barbuti e altri totalmente glabri. Dovrei forse avvicinarmi a loro? O dovrei proseguire?
Divina Ra, avvicinati alla riva. Il mondo è qui per omaggiarti.
Una sacerdotessa in abiti egizi si è fatta strada sull'arenile. Mi dirigo verso di lei, ma non scendo dalla barca.
Salute a te, sacerdotessa dall'animo puro. Dimmi, chi sono costoro che vedo qui riuniti?
Divino Ra, la tua voce è poderosa e dolce insieme. Coloro che qui vedi sono i rappresentanti di tutti i popoli della Terra, riuniti per attendere il passaggio del Dio Sole, che anche a loro dà vita.
E ora capisco. Quella piccola folla è formata da individui di tutte le quattro razze umane che esistono al mondo. I neri nubiani che vivono nelle profondità meridionali del deserto e che in vita ho sottomesso, i libici del grande deserto occidentale che si spostano sulle vie carovaniere e vivono in simbiosi con le dune di sabbia, gli asiatici dal cuore indomito, formidabili guerrieri e mercanti eccellenti, e infine gli egizi, il popolo perfetto, amato dagli dei, che dal Nilo trae la vita che il deserto vorrebbe negare loro. E comprendo le parole in lingue sconosciute che poco fa ho udito.
Shamash
è il nome con cui gli Assiri venerano il sole. Io ora sono Ra, il dio solare, quindi mi stavano semplicemente chiamando nella loro lingua. I popoli della terra si prostrano sulla riva, levando un canto antico in onore del sole. Soddisfatto, con un gesto di benedizione, mi allontano e mi dirigo verso la quinta porta. Un tonfo sordo sotto la barca. Poi un altro. Il terrore si impossessa di me. Cerco con lo sguardo il demone serpente Apophis. Solo lui può osare colpire la mia barca. Ma non lo vedo. Forse è stata solo una secca sabbiosa. Un grido infernale. Mi volto di scatto ed eccolo. Si erge in tutta la sua lunghezza alle spalle della mia imbarcazione. Il tremendo Apophis mi guarda con i suoi occhi di fuoco, spalanca le fauci gigantesche e si getta contro di me. Cado in acqua. È tutto così freddo. Vedo del sangue spargersi sulla superficie del fiume. Uno dei vogatori è stato divorato. Riemergo a fatica e mi lancio a nuoto verso la barca. Riesco a salire a bordo appena un attimo prima che il tremendo serpente mi morda. Sul ponte di legno della barca vedo una spada. È dritta vicino all'impugnatura, ma quasi subito assume una forma quasi di mezzaluna. L'afferro e mi avvento contro il ventre del serpente. La lama è affilatissima, il sangue del demone esce a getto dalla ferita aperta, ricoprendomi di rosso. La bestia immonda grida di dolore. Con un ruggito terribile si abbassa a bocca aperta, tentando di inghiottirmi, ma riesco a scansarmi e con un colpo preciso riesco a tagliare in due uno dei suoi occhi infuocati. La bestia, accecata, sbatte la bocca. Vogatori, mano ai remi, metteteci tutta la forza che avete. La barca vola sull'acqua, ma Apophis ci segue implacabile. Poi, d'un tratto, una freccia appare dal buio, conficcandosi tra le squame dell'essere mostruoso. Il demone è confuso, e intanto arriva un'altra freccia, poi un'altra ancora. Dalle tenebre attorno a noi emergono delle figure in piedi sul fiume. Le riconosco. Sono le 20 divinità minori guardiane dell'oltretomba. Il loro aspetto è quello di uomini robusti e calvi. Portano archi e spade e ora si avventano sul serpente infernale. Ordino ai miei evocatori di fermarsi, così da osservare quanto succede. Il demone, colpito da tutte le parti, si contorce orrendamente. Una alla volta le 20 divinità colpiscono il ventre della bestia con le lame affilate delle spade e man mano che la ferita si allarga, insieme al sangue, iniziano a uscire anche delle teste. Sono le teste delle vittime del serpente e gli scarta tutto il corpo, divorando solo il capo, che però non si decompone dentro di lui. A dargli forza è la paura che in quelle teste risiede. Dunque esse devono rimanere intatte. E più teste escono, riversandosi nel fiume, più il serpente appare stanco. Alla fine, esausta, la bestia si immerge nell'acqua e sparisce nell'oscurità. Vorrei ringraziare le 20 divinità, ma quelle si dileguano in un batter d'occhio. Non mi resta che proseguire. Ancora pieno di terrore, ha visto sulla riva del Nilo un molo di pietra, illuminato da numerose torce. Poco più avanti, vedo la sesta porta che segna la metà del mio viaggio. Il molo è poco affollato, ma una figura spicca su tutte. È sola, nel punto più avanzato dell'imbarcadero. Veste un abito semplice, bianchissimo, e porta una corona alta, forma quasi ogivale, bianca anch'essa e ornata davanti e dietro da due piume dorate. Ma quello che balza davvero all'occhio è la pelle. La figura sfoggia un colorito verdastro, poco umano e molto lugubre. Non è possibile sbagliare. È il dio Osiride, signore dell'oltretomba, primo faraone dell'Egitto e primo uomo a conoscere, grazie alla mummificazione, il viaggio nell'aldilà. Attracco al molo, scendo sulla passerella e con rispetto mi avvicino al dio.
Salute a te, luminoso Ra, e salute all'anima di Sesostri che vive in te.
Salute a te, divino Osiride.
Sai cosa ti attende, Sesostri?
Sì, divino Osiride. Se vorrai, io mi fonderò con te, diventerò te per un po' e presiederò il Tribunale Supremo dei Morti.
Esatto, Sesostri. Il tuo cuore è puro, dunque avvicinati.
Mi avvicino ad Osiride, lui mi abbraccia e sparisce. Mi guardo le mani, verdi. Ora sono io, il dio Osiride. Cammino lungo il molo e, superato un colonnato, mi ritrovo in una sala delle udienze bene illuminata. Mi siedo sul trono dorato e mi guardo attorno. Il Tribunale dei Morti è semplice. Al centro si staglia una bilancia a due bracci. Su uno dei due piatti sta appoggiata una piuma. È la piuma della verità, leggerissima. Sull'altro, al momento non vi è nulla, ma il piatto è sporco di sangue. Le leggi di Osiride prevedono che tutti i mortali che abbiano superato le precedenti prove loro inflitte nell'aldilà giungano al tribunale per sostenere un'ultima prova. Il loro cuore, sede dell'anima, viene posto sulla bilancia. Se risulterà pesare come la piuma della verità, l'anima del defunto sarà libera di accedere al paradiso eterno. Se invece dovesse pesare di più, l'anima sarà condannata all'oblio eterno e il suo cuore verrà dato in pasto ad Ammit, il demone dalla testa di coccodrillo e corpo di leone e ippopotamo insieme, che ora siede tranquillo accanto alla bilancia. Il dio Anubi, dio dell'imbalsamazione, protettore del regno dei morti, uomo dalla testa di sciacallo, conduce alla bilancia un uomo. È un contadino anziano, con la schiena piegata dalle fatiche di tutta la vita. Egli allunga la mano e consegna il proprio cuore ad Anubi. L'organo, sanguigno e pulsante, viene adagiato sulla bilancia. Per un attimo essa oscilla, ma poi, tornata immobile, mostra i due piatti alla medesima altezza. L'anima del contadino è pura. Anubi riconsegna il cuore all'uomo che, inchinandosi verso di me, esce dalla porta, dirigendosi verso il tanto sospirato paradiso eterno. Entra adesso un altro uomo, costui abbigliato semplicemente, ma il portamento lo tradisce. È certamente un funzionario pubblico, probabilmente un impiegato dei granai di Stato. Il suo cuore è posto sulla bilancia, che immediatamente si sbilancia vistosamente. La piuma della verità è molto più in alto del cuore. Anubi afferra l'organo pulsante, lo consegna a me e mi comunica che l'uomo si chiama Pankesmuset. Non mi resta che pronunciare la sentenza. Pankesmuset, sei un uomo indegno e hai molti peccati. Io ti condanno alla dannazione eterna e all'oblio. La tua anima non avrà mai pace, sarai condannato a vagare per l'eternità nel buio della morte. Mi volto verso Ammit e getto il cuore del malcapitato tra le sue fauci, che si richiudono di scatto. L'anima del peccatore si dissolve davanti a me. Trascorro in questo modo circa mezz'ora. Poi giunge il momento di ripartire. Mi dirigo verso il molo e, arrivato in fondo, Anubi mi tocca la spalla. Osiride riappare davanti a me, mentre la mia pelle torna del suo normale colore. Saluto le due divinità, salgo in barca e, pronunciata la formula adatta, varco la sesta porta. Cosa mi attenderà in questa seconda metà del viaggio? Non lo so, ma certamente ho un compagno di viaggio. Gli occhi di fuoco che vedo nel buio non lasciano spazio a dubbi. Apophis è tornato a caccia.
L'ultimo viaggio del faraone.
Episodio 3. L'attacco di Apophis. Scritto e diretto da Umberto Cascone e con le voci di Umberto Cascone,
Nicola Vivian,
Lucrezia Barboni,
Massimiliano Carastro,